Amiche e amici dello Sfore del Prolato, benvenuti alla quinta puntata di Scusate il Disturbo, speciale off-season. Questa sera puntata intima, visto che insieme a me Giovanni Ganci c'è collegato in diretta Paolo Rizzotto e probabilmente quando accompagnerà Zoe a fare il suo giretto ci raggiungerà anche Andrea Ghezzi. Beh, Mauro, io e te stasera, dai che viene bene.
Hai fatto bene a precisare che sono collegato in diretta, perché non vorrei che la gente pensasse che sono una voce registrata.
Esatto.
E tu interagisci con la voce registrata. Bravo. Come si fa negli sketch in televisione, quando uno si ferma.
Bravo, tu mi mandi l'audio, poi io lo monto e interagisco con l'audio.
E poi ci parliamo senza sovrapporci.
Perché sono bravo in queste cose. Va bene, senti Mauro, facciamo così allora. Visto che questa sera siamo soltanto io e te, siamo stati abbandonati, chi per il teatro, chi per gli allenamenti, chi per
tra
altro.
L'altro un amico spiritoso in chat l'ha definito un tête-à-tête.
E questo sarà. Questa sera non parleremo della free agency intesa come movimento di giocatori, anche perché
non sta succedendo.
Ecco, bravissimo, cioè il grosso è andato.
Ormai siamo tutti in attesa, è tutto congelato, è tutto in attesa del 20...
26, notte tra il 26 e il 27, diretta esatto. Radio su, scusa, per il podcast verso il draft, quindi se volete rimanere svegli l'unico modo che avete per vedere il draft è ascoltare i nostri deliri notturni. Oh, sto dicendo Mauro, visto che
io
siamo...
posso dormire e delirare nello stesso tempo?
Puoi fare quello che vuoi, sai com'è, noi sono per la libertà assoluta. Ci poniamo qualche domanda filosofica.
Bella la
così. Ci facciamo una discussione a due, poi se arriverà Andrea vedremo di coinvolgere anche lui. Allora Mauro, comincio con la prima domanda. Che
è un argomento più che una domanda, visto che siamo io e te.
Esatto, sì, vabbè, io faccio la domanda a te e poi basta, chiudiamo, ciao.
Ci vorrebbe una musica di sottofondo come il pianista di Marzullo.
Ecco, così ci addormentiamo mentre registriamo. Durata la puntata 3 ore, che è il massimo che ci permette Spreaker, di cui 2 ore e 50 di assoluto silenzio. Allora, diciamo che nelle passate puntate abbiamo analizzato i Cleveland Browns campioni NFL di fine febbraio.
Evviva.
I Los Angeles Rams campione NFL di fine marzo.
Evviva.
Ad aprile ci concediamo una pausa dell'attualità per fare questa chiacchierata tra me e te, e come due argomenti abbiamo ogni giorno più una domanda di un nostro ascoltatore. La prima domanda è: esiste secondo noi uno spazio per una seconda lega di football oltre all'NFL? Te lo dico perché.
Che
dico
bella perché domanda.
Abbiamo pubblicato l'altro giorno un bel riassunto di Massimo Foglio, che è il nostro addetto alla Spring League. Lui scrive un articolo all'anno sulla Spring League, proprio ce l'ha segnato sul calendario, e in cui ci ha raccontato che quest'anno la Spring League è riuscita a organizzarsi meglio dell'anno scorso. Faccio un piccolo riassunto: la Spring League
vuole un recap.
Esatto, vuole passare come lega di sviluppo, in poche parole raccoglie giocatori universitari e non che vogliono mettersi in vista per il prossimo draft dell'NFL o per cercare un posto in una squadra NFL, e organizza questo camp di una durata di 2 o 3 settimane in cui sono invitati anche gli scout NFL, 2 o 3 partite che poi diventano 4, che sono 4 squadre di torneo. E però l'anno scorso è stato un disastro assoluto, addirittura 4 squadre c'erano solo 3 quarterback, quindi un quarterback ha giocato per 2 squadre, non si è presentato praticamente nessuno a livello team NFL, mentre invece quest'anno sono riusciti ad avere un po' più di seguito, molta più gente, ovviamente anche grazie alla presenza di quel attiratore di curiosità che è Jody Manziel, che ha giocato una partita lo scorso weekend, non una grande prestazione ma non era quello che gli si chiedeva. Detto questo, vado a chiudere e lascio a te il microfono per un po', mentre io bevo un po' di tè caldo. Secondo te, visto che la stagione del NFL dura da settembre fondamentalmente a fine febbraio, magari c'è l'attesa del draft che un po' insomma ci tiene sulle spine, dopo il draft c'è un automatico calo un po' di interesse. Ecco, secondo te c'è uno spazio per qualcosa che non sia NFL, che poi sia in collaborazione con, in antitesi, questo lo possiamo sempre vedere.
Guarda Giovanni, è una domanda che nel corso degli anni, noi che, come ricordiamo ogni piesso spinto, non siamo più giovani e abbiamo un discreto numero di anni di football guardato e parlato alle spalle, nel tuo caso poi anche giocato, noi che ci ricordiamo come sono andate le cose, è un discorso fatto e strafatto e tante volte, e diverse volte è un discorso che ha visto anche tentativi più o meno convinti di creare effettivamente una lega alternativa all'NFL, che sia la vecchia USFL di gloriosa memoria, che siano tentativi più folcloristici come la XFL di Vince McMahon, che siano Spring League, che sia NFL Europe, che sia World League, che sia qualsiasi cosa, cioè di prove ce ne sono state fatte tante, e in maniera secondo me abbastanza inconcepibile non hanno mai avuto successo. Perché dico inconcepibile? Dico inconcepibile perché il nostro amato sport dello sferoide prolato credo sia tra tutti gli sport professionistici e nel mondo, nel globo terracqueo, quello che in rapporto a quanto è seguito abbia la stagione più breve e lo svolgimento nell'arco dell'anno più breve in assoluto. Se non è il più breve, mi gioco uno dei più brevi. Per cui per saziare la fame dei fan, per saziare la passione e tutto quanto, si dirà come mai non è mai successo una cosa del genere. Qualcuno dice sì, vabbè, però c'è il campionato di college, che è una valida alternativa per chi è appassionato di football, anzi per il puro piacere del gioco probabilmente è anche migliore, per quanto sia magari difficile vederla. Però è anche vero che la stagione del college segue praticamente lo stesso periodo temporale della NFL, per cui non è una vera e propria alternativa. Altro discorso che si fa spesso è perché l'NFL non ha un campionato di sviluppo per i suoi giocatori, per ampliare il bacino. Anche lì, di nuovo, perché ci sono i college. Il college è il vero campionato di sviluppo nel quale i giocatori fanno l'esperienza e poi arrivano direttamente nel mondo dei professionisti. Secondo me sono tutti argomenti validi. Tutti i tentativi fatti finora, che fosse USFL, che fosse XFL, eccetera, hanno avuto un vizio di forma sostanziale, e cioè quello di mettersi in concorrenza dell'NFL.
Bravo, bravo, ci arrivo anch'io dopo. Bravo, bravo Mauro.
Purtroppo, barra per fortuna, l'NFL, specialmente in questi ultimi anni, ma nel suo piccolo l'è sempre stata, è una lega assolutamente potentissima, cioè non è certo la forza contrattuale, il potere contrattuale che gli manca, per cui ha avuto sempre vita abbastanza semplice nel contrastare la crescita e l'ascesa di leghe potenzialmente concorrenti, anche se poi non era così, perché la USFL giocava in ricordami in primavera estate, comunque prima dell'inizio, non in concomitanza con la stagione, con la vera stagione NFL. La Spring League potrebbe essere un qualcosa del genere, proprio perché gioca in un periodo tradizionalmente morto. Ma secondo me, sei finito il tè, di pure due parole anche te.
Sì, no,
secondo me il succo del discorso è: senza la collaborazione dell'NFL, cioè senza che questa venga inquadrata come una vera lega di sviluppo, com'era, se vogliamo, la World League, la NFL Europe, secondo me non c'è speranza di successo.
Allora, ti avevo interrotto proprio, mi ero intromesso quando parlavi proprio di leghe che andavano contro la NFL, cioè l'esempio classico di USFL. USFL che era partito benissimo, ci ricordiamo un draft
con Steve Young, cioè voglio dire,
Herschel Walker, avevano portato via, esatto, giocatori su giocatori, avevano scelto anche delle città, come si dice, molto attraenti, ecco. Quindi insomma, secondo me l'idea era nata bene, finché poi dopo tutto si perse il momento in cui la NFL aveva il controllo assoluto sui mass media. In poche parole, l'NFL già nel 1982, quando fu fondata l'USFL,
perché stiamo parlando
sì, di esatto già l'82 era una potenza, non con i soldi che girano oggi, ma era già una potenza che poteva imporre anche molto alle televisioni. L'idea di USFL poi era intelligente perché, come hai ricordato te, l'idea era quella di non giocare in concomitanza con l'NFL, sarebbe stato assolutamente stupido, ma di provare a fare qualcosa di diverso.
Era la classica idea che parte dal presupposto americano dell'offrire un prodotto dove c'è mercato, e chiaramente il mercato del football c'è quando il concorrente più forte è a casa.
Esatto, contando che c'è anche quella separazione non ufficiale ma ufficiosa dei vari sport lungo tutto il corso dell'anno, dove praticamente baseball, hockey, football e pallacanestro cercano di incrociarsi per il minor tempo possibile, in modo da dare a ognuno la propria finestra. Ma detto questo, proprio per tornare al discorso, secondo me in questo momento non può nascere nessuna lega di football americano professionistico negli Stati Uniti che si ponga in antitesi all'NFL. Se ha fallito la USFL nel 1982 con dietro dei grandi capitali, perché i soldi che hanno promesso a Steve Young li ha finiti di pagare i 49ers 10 anni dopo, credo, perché hanno rilevato il contratto, e figuriamoci adesso dove l'NFL ha il fatturato che corrisponde al PIL di un medio piccolo stato mondiale. Questo per capirci. Esatto, per capirci. Quindi di questo non si deve parlare, secondo me, Mauro. Non puoi far nascere nulla che sia contro l'NFL. Secondo me ci sarebbe uno spazio per qualcosa che occupi 2 mesi. Io penso sempre a maggio-giugno.
Il periodo morto che va dalla fine del draft all'inizio dei camp.
Esatto. Quindi 8-10 settimane, diciamo, in cui una squadra può giocare 4 partite, una ogni 2 settimane, 5-6, non dico neanche un numero, però 5-6 partite in città, in questo caso medio-piccole, non ovviamente in grandi città, certo, perché non avrebbe senso, per cui qualcosa che nasca per permettere a giocatori che non hanno una squadra, ovviamente, perché altrimenti ritorniamo al discorso di prima della USFL, di potersi mettere in mostra, farsi vedere da gli scout e gli allenatori della NFL, per poi essere invitati ai camp di inizio luglio. Quindi il discorso
è un po' quello che succede con l'NBA, che esistono diverse leghe di sviluppo, leghe minori, adesso mi sfugge anche i nomi delle sigle, manca Andrea che di noi è il più basketaro di tutti, magari poi vedremo di farcela ricordare, però c'è tutta una serie di campionati inferiori, chiamiamola serie B rispetto all'NBA, che si pongono una volta che la persona esce dal college in grado di far giocare i giocatori che non trovano spazio nell'NBA. La cosa abbastanza così stupefacente per me è che uno sport come il basket, che comunque ha un bacino d'utenza così ampio e così vasto in tutto il mondo, se riuscito riesca a fare una cosa del genere, mentre il football no. Cioè, voglio dire, chiarisco il concetto. Un giocatore di football che esce dal college e non trova spazio nell'NFL, cosa fa?
Va a giocare in qualche triste lega, se vuole, va a giocare in qualche triste lega semi-pro a livello, se va bene, di stato. Se va bene.
Esatto, se gli va bene c'era l'Arena League, se gli va bene c'era cosa, eccetera. Un giocatore di basket che esce dal college ha quantomeno l'alternativa delle leghe di sviluppo. Poi ha l'Europa, il mercato europeo, ha leghe professionistiche in cui comunque
è anche mondiale,
riesce a giocare ad un livello competitivo sicuramente superiore a quello che trovava nel college e sicuramente inferiore a quello che potrebbe esserci nell'NBA, e quindi a crescere, a sviluppare le sue capacità e a porsi come primo passo del suo percorso di sviluppo. Per un giocatore di football tutto questo non c'è, e io continuo a trovare stupefacente il fatto che l'NFL non abbia ancora pensato a istituire,
d'accordo con te,
seriamente una lega di questo tipo. L'unico tentativo vero e serio che è stato fatto per un po' è stata l'NFL Europe.
Esatto, l'NFL Europe nasceva proprio
con questo scopo. Esatto. Che in tempi come questi, in cui l'NFL è arrivata al punto che riempie per 4 volte all'anno uno stadio di 80.000 persone in un paese straniero per vedere una partita, dovrebbe essere sufficiente a farli riflettere che sta riuscendo a creare una domanda di football anche a livello internazionale. Tanto più una lega come può essere una Spring League in paesi non coperti dalle franchigie NFL. Non è che occorre andare a Chattanooga o nel posto più sperduto del mondo. Cioè, ci sono 32 franchigie e 50 stati, quindi ci sono ampiamente delle zone scoperte e non raggiunte dall'NFL. Anzi, 32 franchigie di cui...
Esatto, molte.
2-4 in città coincidenti, quindi voglio dire, di spazio ce n'è finché vogliono per piazzare le squadre. Lo spettacolo potrà essere di livello inferiore, certo, perché se io sono un giocatore NFL mi guardo bene dal giocare delle partite professionistiche in una lega inferiore, fosse anche in primavera, ma preferisco...
No, ma anche perché te lo vieto, hai capito? Non è quello il problema. Chi è sotto contratto non gioca, punto.
Ma anche semplice. Se su una lega di sviluppo i contratti fossero rimodulati, cioè non volevo entrare in condizioni in questioni contrattuali. Dicevo anche proprio a livello puramente egoistico, io me ne guardo bene da rischiare infortuni per una lega di Serie B per la quale non ho interesse. Mi faccio tutto il mio anno, tutte le mie vacanze sacrosante, eccetera, perché già, voglio dire, di botte ne piglio a sufficienza durante la stagione e poi mi ripresento tranquillo. Ma quelli che non sono al mio livello, cioè tutti i giocatori undrafted, tutti quanti quelli che escono, esatto, eccetera, avrebbero uno spazio per poter crescere, per potersi sviluppare, e l'NFL riuscirebbe a offrire un prodotto di qualità leggermente inferiore, ma che vale come aperitivo a tutti quanti i suoi fans nell'attesa che torni il piatto forte. Io sinceramente, siccome ragioniamo sempre nell'ottica che l'NFL è un business, punto, e poi c'è lo sport, io trovo stupefacente che non abbiano ancora messo in piedi una cosa del genere.
E allora mi collego a quello che hai detto, Mauro, proprio per dire che la bravura della NFL, intesa come entità economica, è stata quella nel corso degli anni, diciamo, correggimi se sbaglio, gli ultimi 7-8 anni, far diventare il draft un appuntamento imperdibile per il tifoso. Ricordiamo che fino
sono riusciti in una cosa che nessun'altra lega professionistica è riuscita a fare. Certo. E anzi sono ma molto lontani, anche l'NBA, che è forse quella più famosa, e il draft dell'NBA è una cosa tristissima paragonato allo show impressionante che è diventato il draft NFL.
Infatti, se ci ricordiamo che il draft NFL negli anni 80 era avveniva
davanti a un leggio,
esatto, in una stanzetta chiusa con le varie squadre che sceglievano giocatori tra di loro senza problemi. Quindi la bravura dell'NFL,
non c'era neanche la televisione in diretta, veniva riportato il giorno dopo e fine.
E quindi la bravura è stata creare questo evento che ha riempito 2 mesi di complete off season, tutto febbraio, diciamo marzo e aprile, perché febbraio ti porti dietro ancora il Super Bowl per almeno 2 settimane, tra ricordi, analisi e tutto. E ha creato questo evento che quest'anno, vi ricordiamo, si terrà a Dallas Stadium. Quindi 100 e rotti mila posti che poi non vengono usati, perché hanno creato praticamente un NFL experience dentro lo stadio, e una metà del campo viene destinata al palco e al pubblico. Insomma, hanno creato qualcosa di incredibile proprio per riempire quei 2 mesi. Bravura loro. Poi sono anche aiutati perché con una free agency del genere, in cui grazie a tutto come è stato costruito il discorso dei contratti, della free agency, eccetera, 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 anche quella ha preso interesse. Ragazzi, noi abbiamo staccato il giorno del suo, ti ricordo, ci siamo detti, Mauro, ci prendiamo 2 settimane di pausa, e il giorno dopo ho cominciato firme non ufficiali, annunci a destra,
non ufficiali, tra l'altro quest'anno la free agency è praticamente iniziata una settimana prima,
esatto,
perché con tutte le dichiarazioni agreement in principle, capito, della serie A, siamo già d'accordo, non possiamo dirti la firma perché la firma parte dal 4 di marzo,
esatto,
però sai che siamo già d'accordo, quindi hanno spostato in avanti la free agency sostanzialmente, free agency che poi si è chiusa direi abbastanza presto per i colpi più grossi, lasciando tutto lo spazio del mondo alla strada verso il draft, spazio in cui una certa rivista online italiana si è infilata alla grande.
Assolutamente. Quindi questo per dire che le idee ce l'hanno. E come hai detto te prima, non posso che concordare nel dire che mi pare strano questa non ricerca di qualcosa. Secondo me l'idea della Spring League e di chi l'ha messa in piedi è la speranza più che l'idea. Era quella di, guardate che noi non siamo assolutamente niente che va contro i vostri interessi. Anzi, noi siamo come quei camp che vengono organizzati presso l'università, esatto, o presso le strade. Esatto, presso le varie sedi delle squadre, no? Ci sono questi, non mi viene in termine, queste combine in piccolo, parliamo.
Sì, ecco, sì, le Summer League dell'NBA.
Scusami, in buona Mauro, sostanza. Hanno creato un evento dalla combine.
Voglio dire,
cioè, la mercato, combine, mercato voglio dire, ragazzi che corrono, alzano peso sulla panca e saltano. Fanno quattro, saltano in alto e in lungo, ci hanno creato un evento di 3 giorni in diretta televisiva su NFL Network che polarizza l'attenzione degli appassionati.
Gli skill game del Pro Bowl sono molto più avvincenti,
molto più divertenti. E quindi, tornando al discorso, secondo me la speranza Summer League era questa: detto, piuttosto che fare andare in giro voi allenatori stato per stato, aeroporto per aeroporto, mettiamo in piedi la Spring League,
li facciamo giocare a football,
esatto, facciamo arrivare qua, esatto,
li facciamo giocare ad un livello mediamente competitivo, così li vedete anche in azione,
esatto, facciamo arrivare qua con il fatto che voi venite a vedere, i ragazzi arrivano perché dicono sì, vengo lì, tanto ti do 50 dollari, un piatto di pasta e forse un posto per dormire, e vengono qui, potete vedere come si allenano, perché ricordiamo che le partite della Spring League arrivano dopo 2 settimane di allenamento, potete vedere come giocano, quindi come dicevi giusto te, quando c'è un po' di sano agonismo, vedere come reagiscono, e secondo me era questa la speranza della Spring League. Quest'anno meglio dell'anno scorso, però certo che giocare 2 partite un weekend, 2 partite il weekend dopo, non vuol dire certo, attenzione, in maniera quasi anonima, perché l'accordo l'hanno fatto con Bleacher Report, il sito di informazione che trasmette sulla loro pagina Facebook o sul loro sito le partite, noi non le possiamo neanche vedere a volerlo perché sono geograficamente ristrette agli Stati Uniti, e quindi insomma vuol dire alla fine è una cosa molto molto di basso livello dal punto di vista dell'attenzione, ecco.
Torniamo al discorso di prima, cioè l'idea è bellissima, è meravigliosa, ma se non riescono a coinvolgere l'NFL non va da nessuna parte. E torno ad essere stupito che l'NFL non si lasci coinvolgere su un progetto del genere.
È giusto, per chiudere l'argomento, innanzitutto chiediamo anche il vostro parere, usate i commenti sulla pagina Facebook di Adult Magazine o sull'articolo del podcast sul sito, ecco, questi due posti, perché altrimenti ci perdiamo via a cercare in giro i vostri commenti, ma se volete commentare ci fa molto 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 piacere sentire cosa ne pensate.
Scusa Giovanni, giusto dimmi. Per memoria, perché adesso non ho memoria, dove le giocano queste partite della Spring League?
In Texas, mi pare, in un posto sconosciuto del Texas, vado a memoria.
Anche lì, quindi non è proprio uno stato in cui c'è carenza di football.
No, devo andare in un posto che gli offriva, certo, come si dice, un po' di spazio. Guarda, te lo dico al volo perché se lo trovo te lo dico. Sono in White Sulphur Springs, West Virginia.
Ah, ok.
Quindi molto più a est, scusate.
E alla fine, in questo momento, l'alternativa più credibile all'NFL rimane la Canadian Football League. Sì, con regole diverse, pur con tutte quante le cose.
Ma infatti, come ha scritto Massimo sul suo articolo, l'anno scorso nessun giocatore della Spring League dell'anno scorso è stato scelto da squadra NFL, è stato messo sotto contratto, scusate, da squadra NFL, forse 1-2 nel practice squad, mentre 4-5 hanno avuto più fortuna in Canada, questo per dire la cosa. Comunque, chiudendo il discorso, siccome alla fine è tutta una questione di business, come hai ricordato te, io credo che alla fine la NFL si sia fatta i suoi conti e probabilmente gli convengono di più 2 mesi di relativa tranquillità che non un investimento economico massiccio per creare un prodotto che probabilmente, qua vado davvero di lettura del pensiero, probabilmente non rispetterebbe gli standard che la NFL ormai ha raggiunto. ecco. Dico un'ultima cosa, potrebbe essere anche un esperimento interessante per far allenare gli arbitri.
Ah beh, certo, ci ricordiamo tutti cosa è successo durante il periodo dello sciopero degli arbitri e tutte le polemiche che sono seguite dal dover mettere in campo le squadre B degli arbitri, cioè è successo veramente di tutto.
E quindi niente, questa potrebbe essere un'interpretazione, cioè lo dico, non è però un problema di investirci soldi, ma secondo noi il prodotto che ne viene fuori non giustifica la spesa e non ci porta nulla di ritorno, ecco.
Così. Sì, questo è vero, però volendo fare il discorso, l'obiezione contraria, è anche vero che non è che te l'ha ordinato il dottore di investirci subito le paccate di soldi. Sì. Puoi cominciare con cioè non è che devi creare dall'oggi al domani il super prodotto con gli standard NFL, con le crew, i film e tutto quanto. Comincia a metterci il tuo timbro, comincia a posizionare le squadre in posti dove devono essere fatte, a fissare un minimo di regole, cioè fai un investimento graduale. Poi se non funziona, hai sempre tutto quanto il tempo di staccare la spina e non è che ci hai investito più di tanto, cioè alla fine il contratto di Godel ti costa anche di più,
molto molto di più il contratto di Godel, molto 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 di più. Perfetto, perfetto, dai, siamo riusciti così a farci questa chiacchierata.
Però poi se arriva il Ghezzi errante vorrei sentire anche il suo parere,
vediamo se si collega un attimo, che controllo lo strumento di collegamento con Ghezzi. No, ancora non è arrivata la sua chiamata. Continuiamo con la teoria e la filosofia, e prendendo spunto dal draft che si avvicina, ricordiamo notte tra il 26 e il 27 di aprile,
siateci,
e dalla scelta dei Rams di investire tutto l'investibile, o come si dice in parte d'Italia, tutto il cucuzzaro per una vittoria breve, delle domande nascono spontanee, Mauro. E le faccio a te, poi dopo do la mia risposta. Con tutto quello che si spende in free agency, il draft è ancora utile o è utile per costruire una squadra vincente, oppure essere aggressivi economicamente durante la free agency è sufficiente per costruire qualcosa che può puntare al titolo? Ripeto, non al titolo in 10 anni, Mauro, al titolo in breve.
Sì, sì, certo.
In altre parole, tu come costruiresti la tua squadra da titolo? Il modo migliore è relativo e soggettivo, oggettivo, insomma, ognuno di quello che vuole. Tu come la costruiresti la tua squadra per vincere il titolo a breve? Ripetiamo, non si parla di un investimento a 4-5 anni.
Allora, detto che la mia squadra, il primo tassello per la mia squadra da titolo sarebbe chiamarla Miami Dolphins, faccio una premessa prima sul discorso dei Rams. Io ammetto che è vero, come si dice in inglese, Rams are loaded, ma io non sono d'accordo sulla teoria dei Rams all-in, cioè tutti quanti si stanno stupendo del fatto che i Rams stiano facendo, tra l'altro mi pare che ne abbiamo anche parlato con Massimo in uno dei
podcast, tutti si stanno stupendo del fatto
hanno alzato le aspettative, stanno caricando, stanno portando dentro giocatori di nome, pagandoli bene, eccetera, tutto quanto. Io ho messo l'accento sul fatto che tutto questo in questo momento particolare, e stanno facendo tutta questa cosa, con un quarterback che in fondo non è un secondo, un terzo anno, quindi è tutto da provare, è tutto da vedere, non si sa che garanzie dia. Allora, a parte che Goff non è proprio tutto da vedere, tutto da provare, perché l'anno scorso abbiamo già visto bene e direi che abbiamo avuto sufficienti garanzie che possa essere un percorso di crescita, ma anche questo fa parte del rischio. La mia teoria è che comunque i Rams non sono completamente all-in per quest'anno. I Rams hanno una finestra di 2-3 anni. È un terzo anno. Prima di dover pagare Goff. Cioè, per come sono costruiti i cap, il meccanismo del salary cap, quelli sono i soldi che si possono spendere per i giocatori. Punto. Ora, io adesso ho un quarterback che è nel mio anno da rookie, che non sto dicendo che guadagna poco, ma guadagna relativamente
poco. No, guadagna poco.
Esatto.
Perché è un contratto fisso.
Se Jared Goff prosegue questo trend di crescita, ed è il se che sta alla base chiaramente di tutto il ragionamento dei Rams, perché è chiaro che se quest'anno Goff si siede e non combina niente, anche tutto quanto l'aver aggiunto i sui Peters, i compagnia cantante, tutto quello che hanno portato a casa gli serve poco o nulla. Però diciamo che Goff procede nel suo trend di crescita, questo tra abbiamo detto che è un terzo anno, quindi ha ancora il terzo, il quarto, e eventualmente l'opzione per il quinto del suo contratto. Corretto. Da rookie, quindi 2-3 anni. Scaduto questo, Goff si mangerà da solo 100 milioni del tuo cap e tu dovrai fare la squadra con il resto. Quindi io ho questi 2-3 anni per poter spendere un certo quantitativo di soldi per aggiungere altri pezzi, perché tra 2-3 anni avrò molta meno flessibilità, perché dovrò rifirmare quello che piaccia o no è il pezzo essenziale di una squadra NFL, cioè il quarterback. Per cui non sono completamente d'accordo sulla teoria dell'all-in, anche se ammetto che è vero, stanno aggiungendo un sacco di pezzi, ci stanno provando seriamente. Quindi torniamo alla domanda. Non lo so qual è il modo migliore, cioè dipende, voglio dire, io guardo Miami, allora partiamo da un esempio che ho sotto il naso. È chiaro che tutto parte da avere un quarterback, specialmente nell'NFL di oggi. Se ne hai un top 10, uno dei primi 10 della Lega, allora a quel punto ci puoi anche pensare. Se non ce l'hai, la tua prima priorità è fare quello, è trovare quello. Cosa fai? Lo drafti? Lo paghi? Non lo so, ma comunque lo devi avere. Fatto quello, allora puoi cominciare ad aggiungere. La prima premessa è: una squadra è fatta da un general manager, è allenata da un allenatore e da coordinatori, eccetera. Tutta questa gente, anche se non è immediatamente evidente al tifoso, si gioca lo stipendio e il lavoro ogni anno, nel senso che se non producono, il primo anno va bene, il secondo, il terzo anno, se non succede niente anche il terzo anno, tutti a casa. Quindi, nell'ipotesi di un allenatore come a Miami, che ha fatto un primo anno ottimo, un secondo anno pessimo, quest'anno comincia a essere il make or break, cioè facci vedere se ci sei o se dobbiamo guardare da un'altra parte. Sto parlando di Miami, ma di esempi in giro per la Lega ce ne sono finché vogliamo, cioè è un percorso più o meno classico. Allora, a questo punto, qual è l'incentivo maggiore per me, e considerato che general manager e coach vanno assieme? Noi ci stiamo giocando il posto quest'anno, cosa facciamo? Andiamo a spendere in giro, a portare dentro giocatori affermati, esperti, eccetera, che ci possono dare un contributo? Ci mangiamo il cap, ci mangiamo la flessibilità, ma proviamo a vincere adesso o proviamo a costruire qualcosa? Proviamo a scambiare le pick per giocatori, scambiare i giocatori per avere pick al draft, per scegliere gente che possa costituire un nucleo giovane e far crescere la squadra. Non c'è una risposta, cioè, oddio, è una risposta molto soggettiva.
Infatti.
Prendiamo il caso forse opposto nella stessa division e sono i Buffalo Bills. I Bills, quante volte abbiamo detto l'anno scorso, hanno scambiato Tizio, Caio e Sempronio per scelte. Quest'anno sono pieni di scelte, quindi hanno scelto l'approccio contrario. L'anno scorso c'era un general manager nuovo, un allenatore nuovo, quest'anno sono tutti secondo anno. Hanno azzeccato determinate scelte, quest'anno si trovano di fronte già ad uno snodo cruciale, perché hanno bisogno di trovare un quarterback fondamentalmente, ma volendo hanno un paio d'anni di tranquillità lavorativa e possono permettersi di provare a costruire tramite il draft e a sviluppare qualcosa. Ma non è detto che in altre situazioni altri front office, altre cose, abbiano il tempo di fare lo stesso discorso.
Ma io sì, mi aggancio al volo per dire che concordo con buona parte, esatto, con quello che hai detto. Allora, io ritengo che, cominciamo dai Rams, di cui abbiamo già parlato nelle puntate passate, ma sono d'accordo anch'io che non abbiano investito bene e abbiano investito con l'idea, come dici te, non di vincere l'anno prossimo, se vincessero ben venga per loro, però di aprire un minimo di finestra, come si suol dire, per cui avere quindi l'opportunità di giocarsela per più di un anno. perché giocarsela sull'anno secco, Mauro, basta una minima stupidata,
basta un infortunio.
Esatto,
un infortunio della persona sbagliata e sei spaccato.
Quindi sono d'accordo anch'io che loro stiano puntando a dire: guardate, per due anni faccio il possibile, sapendo Micità che poi dopo qualcosa bisognerà sbaraccare. Con sbaraccare intendo che non potrai più mantenere la capacità di spesa adesso, a meno che non vuoi partire da zero con un nuovo quarterback. Perché effettivamente dal quinto anno in poi Goff, se manterrà quello che abbiamo visto l'anno scorso, andrà assolutamente pagato il giusto, ecco, altrimenti se ne va da un'altra parte. E, intanto saluto Andrea che ci ha raggiunto.
Forse.
C'è Andrea, forse.
Sì, no, ho raggiunto, no, vi sento, ma c'ho il rock adesso.
Cos'è che c'hai?
Il rock.
Il Rockets, vabbè, allora finisco il discorso e poi ti chiediamo anche qualcosa dell'argomento di cui abbiamo già parlato. Quindi, tornando al discorso, cosa conviene fare ad una squadra? Io credo che le due vie siano antitetiche e alla fine siano tutte e due a disposizione di una squadra NFL. È una scelta filosofica che deve essere fatta, oltre che economica. Nel momento in cui ti accorgi che hai una buona base di partenza e una buona un buon salary cap, perché ricordiamo che non abbiamo nominato nella presentazione, ma c'è un terzo incomodo che si chiama salary cap, ci sono squadre che al momento non hanno praticamente soldi da spendere per poter cercare nuovi giocatori o aumentare eventualmente rinnovare dei contratti di giocatori che hanno in squadra cifre maggiori. Credo che una parte del salary cap deve essere tenuta per firmare i rookie presi al draft, perché altrimenti non puoi fare neanche le scelte. Quindi il discorso, dicevo, è quello. Tu hai fatto l'esempio dei Bills, e i Bills hanno fatto una scelta dicendo: guardate, noi preferiamo dare qualcosina di più a quelli forti che abbiamo, mantenerci un attimo ad un livello di galleggiamento cercando di prendere il prendibile come scelta al draft, sperando di... però parliamo di una squadra che ha deciso di scommettere, perché ricordiamolo, il draft è una scommessa, Mauro, cioè non
è... il draft è totalmente una scelta inesatta, cioè, non
ha nessuna certezza. Avevo visto fior di campioni scelti nei primi 2, 3, 4 posizioni non avere neanche una carriera NFL, non avere una minima.
Guarda, io pensavo a questo ascoltando l'ultima puntata della Strada verso il Draft, in cui si citava questo il draft di quest'anno e l'alto numero di quarterback disponibili come un caso più unico che raro. Ecco, io sempre da vecchio ricordavo il draft del, adesso lo cito a memoria perché ero andato a ricercarlo e me lo trovo, il draft del 99, in cui era uscito al numero 1 Cleveland, aveva preso Tim Couch, al numero 2 Philadelphia aveva preso Donovan McNabb, al numero 3 i Bengals avevano preso Achilles Smith, al numero 11 Minnesota aveva preso Dante Culpepper e al numero 12 Chicago aveva preso Cade McNown. Ecco, di 5 quarterback scelti nei primi 12, io credo che a livello di discorso neanche Hall of Fame, ma nei pressi ci sia il solo McNabb. Nella soglia della decenza, Culpepper e gli altri veramente sono state delle scommesse perse in modo anche clamoroso, per cui veramente le certezze nel draft sono da un'altra parte.
Quindi chiudendo, così poi sentiamo anche Andrea se ha passato la zona Rockets, porca miseria, io ritengo che il modo migliore per costruire una squadra alla fine sia quello che ti permette i soldi che hai a disposizione. Ritorniamo al discorso business di prima, Mauro. Se hai soldi e hai tanta possibilità di investire, di spendere, spendi. Spendi e cerca di vincere, perché vittoria chiama vittoria.
Una sì, poi bisogna anche spenderli bene. Perché...
quello, ahimè, è come il discorso del draft. Una squadra che vince attira giocatori, che magari vengono da te perché sei vincente a meno di quello che possono prendere da altre parti. Attenzione.
Certo.
Quindi secondo me, se hai soldi, spendili. Senza se e senza ma, investi subito, diventa qualcosa di vincente, diventa qualcosa che attrae gli altri giocatori. Andando Andrea, prima di farti parlare di draft, free agency, poi ti rifaccio la domanda, volevo un passo indietro. Prima io e Mauro abbiamo parlato di la possibilità che esista una lega di sviluppo di football americano, più o meno legata all'NFL o dell'NFL stessa, che possa giocare due o tre mesi in off season, maggio, giugno, luglio, no, luglio è troppo tardi, aprile, maggio, giugno, solo maggio, giugno. E abbiamo citato l'esempio dell'NBA, però lì aspettavamo te perché puoi darci una migliore spiegazione. L'NBA prima dell'inizio della stagione crea tantissime leghe in cui giocano in tanti, giusto?
No, ce n'è una che si chiama G League. Ce n'è una che si chiama G League, e tutte le squadre. Ogni squadra, allora, ogni squadra, adesso devo dirti che sulla materia non è che io sia preparatissimo, però comunque per quello che so,
però sei comunque più preparato di noi due.
Esatto, ogni squadra ha un team affiliato, e quindi sostanzialmente c'è durante la stagione, si vedono spesso giocatori chiamati dalla G League che vanno a completare il roster, perché ci sono stati degli infortuni, perché ci sono stati degli scambi, i giocatori che devono arrivare non sono ancora arrivati. Insomma, ogni squadra ha la possibilità di far salire e poi riportare in G League per un numero X di volte i giocatori. Insomma, questo permette in sostanza alle squadre di sviluppare alcuni talenti che magari sono stati scelti nel secondo giro tardi, o degli undrafted, o dei free agent che non hanno trovato squadra, intanto si accasano ai, non mi ricordo mai, Knicks, di che squadra affiliata hanno. E insomma, vabbè, è una cosa un po' così. Guardate,
scusa Andrea, quando... ma la G League gioca anche mentre gioca l'NBA?
Sì,
assolutamente. Ah, io credevo giocasse soltanto...
ma guarda Gio, ti fermo subito, so già dove vuoi arrivare. Beh, sul basket il discorso dell'alternanza delle stagioni non si può fare perché... il basket ha tutto un suo calendario, per cui l'estate è riservata sempre alle competizioni internazionali, quindi non potrebbe esistere mai una lega dell'NBA che giochi in off season. C'è la Summer League,
quella non mi veniva,
ma è un'altra cosa la Summer League, non è, sono le squadre direttamente che mandano i loro giocatori, possono
sono
essere le spelte del draft,
un po' come dei mini camp, cioè
ma guarda, ti spiego,
dove fanno giocare anche i rookie draftati, giusto?
Sì, non le prime scelte di solito, non le primissime scelte di solito, anche se poi ci sono stati dei casi, però, per dire, Gallinari, che fu scelto alla sesta chiamata assoluta dei Knicks, giocò la Summer League, al tempo mi pare fosse a Las Vegas, è stata Orlando, poi ha un punto fisso dove viene svolto tutti gli anni. Però lì tu, Knicks di turno, prendi dei giocatori, ok, dei giocatori che ti possono interessare, ti può interessare firmare, ma per il decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo spot del roster, mettono insieme queste squadre e giocano, e dentro ci mettono anche i rookie. Però è un altro discorso, la Summer League è sostanzialmente una vetrina, è un inizio di preparazione. Potrei quasi paragonartelo, anche se c'entra poco, con i mini camp non obbligatori che sono iniziati adesso nell'NFL.
Ma non scusa, Andrea, scusa se ti interrompo, ma secondo te l'NFL non può fare una Summer League, che non è Summer, sarebbe
Spring,
una Spring League che non quella di adesso, cioè, però ufficiale organizzata dall'NFL?
Sì, allora, quello che stavo arrivando a dire è proprio questo, cioè, secondo me nell'NFL può avere senso, perché è uno sport che ha una stagionalità ben precisa, c'è cioè una season molto lunga. Se l'NFL creasse una lega parallela tipo G League dell'NBA, dove far giocare tutta una serie, tutti quelli che vengono sostanzialmente esclusi dal roster dei 53, più tutta una serie di giocatori, più i rookie, più bla bla bla, sì, secondo me assolutamente avrebbe un senso. Non vedo però nessun'altra alternativa, cioè io non credo a leghe alternative all'NFL o all'NBA o all'NCL o quello che volete voi, cioè secondo me è giusto creare negli Stati Uniti, per come è costruito il loro modello sportivo, ha molto più senso appunto creare delle leghe di sviluppo che sono direttamente collegate con i team maggiori, con i team professionistici delle leghe maggiori. Questo perché? È per un puro discorso finanziario, perché per una lega che si crea dal nulla, ok, negli Stati Uniti, andare a competere nel mercato televisivo con l'NBA o l'NFL in funzione dello sport di cui vogliamo parlare è sostanzialmente impossibile. Se invece le leghe di sviluppo sono direttamente affiliate alle leghe professionistiche maggiori, allora ecco che ci sono i soldi per tenere in piedi tutto il giocattolo, e allora sì che può funzionare.
Vabbè,
e quello probabilmente hai detto più o meno quello che abbiamo detto noi, però aggiungendo un dettaglio, però il fatto dell'affiliazione con le franchigie, cioè forse è lì che si può inceppare il meccanismo, cioè forse è lì dove i 32 milionari che sono padroni del giocattolo non hanno voglia di cacciare altri soldi. Forse è l'unica spiegazione che mi do.
Bravo Mauro, perché una cosa che tendiamo sempre poco a sottolineare è che il football è uno sport molto particolare anche per il numero di giocatori che vengono coinvolti in un roster, certo, quindi certo. Capirci, avremmo delle squadre NFL che tra roster ufficiale e roster dell'affiliata si avvicinerebbe ai numeri del college football, però girano talmente tanti soldi nell'NFL che se lo volessero fare io non credo sarebbe questo il problema. Vedo più un problema comunque cercare in qualche modo di riempire le arene, cosa che, ripeto, io non è che seguo la G League, però ogni tanto vedo i video su Twitter, così mi sembra che la Lega di Sviluppo dell'NBA, che da quest'anno si chiama G League, la G è dallo sponsor Gatorade.
Non me lo chiedevo anch'io.
Ecco, ci abbia messo parecchi anni, cioè la Lega di Sviluppo dell'NBA non è una cosa recente, è una cosa che è partita parecchi anni fa e secondo me sono arrivati al livello di cui noi stiamo discutendo adesso.
NFL, sì, però Andrea, riprendendo quello che dicevamo prima, cioè prendendo le città giuste, cioè ci sono 32 squadre professionistiche e 50 stati, prendendo le città giuste nei posti giusti, nel periodo giusto, che sicuramente è primavera, estate, in cui l'NFL è morta dopo il draft e prima l'ingresso dei camp, prendendo le persone giuste, cioè offrendo anche uno spettacolo di cosiddetta serie B, ma dato al pubblico che non ha niente altro, perché il basket è uno sport planetario, universale, c'è dappertutto, ma il football, cioè se uno lo deve vedere dove diavolo va, cioè non riesco a non pensare che un'operazione del genere possa avere senso. Per questo è il fatto che sono tuttora stupito del fatto che non l'abbiano ancora messo in piedi.
Sì, sì, no, io tendo abbastanza a condividere, anche perché c'è poco futuro per i giocatori di football dopo il college football, se non vanno in NFL. E questa è un po' una cosa particolare, perché non è così per gli altri sport. Forse è così,
non è che il sistema di college non ne produca di giocatori di football. Cioè
bravissimo, esatto. E quindi secondo me questo potrebbe essere appunto anche un sistema per dare
i terzi quarterback delle squadre che non vengono, non giocano mai se non in allenamento, cioè, ma vuoi dire che come potrebbero trovare un serbatoio di crescita in una lega del genere, anche se il livello qualitativo gioco forza non sarà quello della lega maggiore, ma non lo deve essere, perché sennò che lega di sviluppo è? Cioè, per loro potrebbe essere sicuramente un'opportunità, col tasso di infortuni che c'è, insomma.
Finisci, scusami, vai.
No, penso che Mauro abbia centrato proprio tutti i punti e ripeto, il fatto di affiliarla farebbe sì che i salari dei giocatori della Lega di Sviluppo, per quanto non paragonabili ai salari dell'NFL, giustificherebbe l'investimento del ragazzo nella propria carriera, perché comunque poi cosa vanno a fare questi che smettono di giocare a football dopo il college football? Vanno nel mondo del lavoro a guadagnare dei soldi in modo normale. Allora, se tu, torno al discorso di prima, no? Se tu crei una lega che deve stare in piedi da sola, fare il contratto televisivo eccetera eccetera, rischi che succeda quello che è successo con tutte le leghe alternative all'NFL. Se la figlia alla Lega Professionistica, all'NFL, allora cambia il discorso. Chiudo, e questa è così, una roba che do ai nostri ascoltatori. C'è un bellissimo documentario su Netflix che riguarda però il baseball, di una delle poche squadre che negli anni 80, se non sbaglio 70-80, non erano affiliate alla Major League. Era una squadra gestita dal papà di Kurt Russell, l'attore. E insomma, c'è questo documentario su Netflix, racconta tutta la storia, è veramente bello, andatevelo a vedere, e comunque vi può dare anche degli spunti di riflessione per il discorso che abbiamo appena fatto.
Allora, tenendoti sempre coinvolto, l'altra discussione filosofica su cui avevamo le prese io e Mauro è, prendendo spunto dal draft che si avvicina, dai soldi spesi dai Rams in questa free agency per avere una squadra competitiva da subito, la domanda che ci facciamo è: qual è il modo migliore per costruire una squadra che vinca nel breve, Andrea? Impegnarsi nel draft oppure spendere tutto nella free agency?
Guarda, secondo me questo discorso applicato al football è veramente difficile.
Se vogliamo prendere degli esempi concreti degli ultimi anni per cercare di spiegare, io prendo sempre l'esempio di Seattle Seahawks, che era una squadra normale che attraverso il draft è riuscita ad avere una finestra di 4-5 anni in cui ha vinto un Super Bowl, è arrivato un'altra volta in finale, insomma è sempre stata nell'elite dell'NFL. Dall'altra parte, non so, prendiamo i New England Patriots, che invece sono stati capaci per 15 anni attraverso il draft, attraverso la free agency, insomma cogliendo le opportunità che mano a mano si presentavano, di restare al vertice, unica squadra capace di restare al vertice per 15 anni. Qual è la soluzione migliore? Io condivido quello, per esempio, che hanno fatto i Rams quest'anno. Avevano una buona squadra che si sono costruiti però nel tempo, perché noi parliamo adesso dei Rams, diciamo adesso hanno fatto Lino, ok, ma andiamo a vedere cosa hanno fatto i Rams negli ultimi anni. Ok, hanno scelto Goff e nessuno di noi, sfido a trovare qualcuno di noi che fosse d'accordo con la scelta di Goff quando è stata fatta, e comunque è costata tanto a St. Louis, perché St. Louis non sceglierà questo primo giro, ha ceduto la scelta, l'avete già raccontato, l'abbiamo raccontato noi nel podcast, in podcast verso il draft, i Rams non sceglieranno in questo draft, però insomma prima hanno costruito e poi quando hanno capito di avere il nucleo giusto sono andati all-in.
Hanno scelto Gurley l'anno prima di Goff.
Bravissimo, quindi cioè, bisogna vedere che periodo temporale prendiamo in considerazione. Io non credo che ci sia la formula perfetta, altrimenti la utilizzerebbero tutti i GM e a turno le squadre vincerebbero tutti. Sicuramente nel football è importante scegliere bene nel draft, ma non nei primi giri, ma nei giri intermedi. È lì che tu riesci a eventualmente costruire, iniziare a gettare le basi per un nucleo che ti puoi permettere di pagare, perché ti costa poco, perché arriva dal draft e arriva dal draft dei giri terzo, quarto, quinto, ok? E ci puoi aggiungere poi nella free agency, puoi andare pesante nella free agency perché hai tanti soldi a disposizione e ti puoi pigliare i giocatori che ti mancano per fare il definitivo salto di qualità.
Secondo me un esempio azzeccato e interessante, cioè un laboratorio interessante, sono anche i Cleveland Browns di quest'anno. Perché in pratica...
Scusami Mauro, che era la squadra che ti avrei citato, però anche lì, esatto. Cleveland Browns, e faccio un parallelismo col basket e poi ti lascio parlare. I Cleveland Browns hanno scelto la strada che hanno utilizzato i Philadelphia 76ers nell'NBA, cioè esatto, mi sta bene perdere, accumulo pick, cedo giocatori, mi muovo sul mercato continuamente, sono super flessibile perché voglio accumulare scelte e poi nella quantità trovo la qualità, però la qualità la devi trovare. Prima o poi la qualità deve arrivare, e cioè devi
però quest'anno hanno anche fatto un mercato di free agency molto aggressivo, cioè sono comunque andati, secondo me quest'anno, è vero quello che hai detto, hanno accumulato pick, hanno fatto tutto quanto e quest'anno avranno la paccata di scelte da spendere bene, perché se non le spendi bene è chiaro che casca tutto il palco. Però quest'anno loro hanno fatto un approccio estremamente aggressivo in free agency. D'accordo, avevano anche soldi da spendere, altro lato della medaglia dell'aver mandato via gente, accumulato, ha fatto il tesoretto e adesso lo hanno speso. Tra l'altro, in mano ad un general manager nuovo, giusto per tornare al discorso che facevamo prima, ad un general manager nuovo che sa che lui quest'anno e anche il prossimo il posto non lo rischia. Per cui lui può tranquillamente andare a fare le sue mosse anche con impatti pesanti sul draft e quindi andare ad investire sul futuro. Quest'anno loro hanno investito in maniera abbastanza aggressiva in free agency, cercando di riempire un po' di buchi, perché viva Dio, Dio solo sa se a roster di buchi ne avevano, ma cercando anche di andare a mettersi nelle condizioni per poter rischiare meno al draft. Esempio classico, Tyrod Taylor portato in casa per poter consentire al quarterback che sceglieranno con la prima di fare un anno in panchina e di maturare. Cioè, non ti brucio subito perché so che mi sto costruendo un ponte. In attacco hanno delle armi e quindi potranno scegliere perché comunque hanno qualcosa. Cioè, è un laboratorio molto interessante perché prende i due approcci, sono andati pesante in free agency e andranno pesante sul draft e li mischia assieme. Secondo me l'anello debole rischia di essere l'allenatore che al terzo anno dopo essere andato a 0-16, ma magari di questo ne ragioneremo una volta che avremo visto cosa avranno scelto al draft.
Però sai cosa succede adesso a Cleveland, Mauro? Che questo è il draft che non possono sbagliare. Tu dicevi, okay, è vero, si sono messi nella migliore condizione, ed è qui che torna al discorso che facevo prima, ovvero vai a vedere cosa hanno fatto le squadre anche negli anni precedenti all'anno che poi tu stai andando a valutare, perché chiaramente si può vedere una tendenza, però non puoi sbagliare a scegliere il quarterback quest'anno. Cioè, loro hanno preso Taylor esattamente per il motivo che tu hai detto, che vadano con Darnold, che vadano con Allen, che vadano con Rosen, deve essere il prossimo il quarterback di Cleveland Brown per i prossimi 10 anni.
Sì, e ma quindi, questo vale per chiunque scelga un quarterback alla 1, Andrea. Cioè, questo è un discorso che nel suo piccolo vale anche per i Bills. Cioè, noi sappiamo che i Bills sono lì, hanno la 12, hanno la 22, sappiamo che stanno cercando di andare per quanto poco sopra Miami e prendere un quarterback che potrebbe essere Mayfield, eccetera. Ma loro devono uscire da questo draft con un quarterback, perché si sono giocati tutto l'anno scorso su questa premessa. È chiaro che sono nelle condizioni di non poterlo sbagliare.
Sì, però sai qual è la differenza? Che i Bills lo fanno arrivando da una stagione in cui sono tornati ai playoff dopo una vita.
In cui sono riusciti a costruire un nucleo di un certo spessore.
Lo fanno con una difesa, e lo fanno con una difesa che gli permetterà probabilmente di scegliere un quarterback, di avere un quarterback, nella peggiore delle ipotesi, average, cioè normale, ok, che arrivi in qualsiasi modo arrivi, qualunque sia il nome che arrivi. Se anche non fosse il quarterback giusto, Buffalo, ok, rimarrebbe comunque eventualmente una squadra 8-8, 9-7, quella roba lì. E poi si va.
Sì, però non è quello che stai cercando di vendere ai tifosi. Cioè, alla fine devi costruire uno spettacolo. Cioè, sono d'accordo col tuo ragionamento. È solo per dire che alla fine nessuno può sbagliarsi, può prendersi sbagliare un quarto.
Quello che voglio dire, e poi chiudo, è semplicemente che Cleveland non è nella condizione. Cioè, se sbaglia la scelta, è 0-16 un'altra volta. Sbaglia a scegliere, fa 0, non fa, magari non fa 0-16 perché Taylor non ti fa fare 0-16, però no, è punto e a capo. Buffalo non può permettersi di sbagliare, ha bisogno di scegliere il quarterback tanto quanto Cleveland, però diciamo che è un pochino più avanti nel processo di formazione della squadra, che non è solo il quarterback.
Perfetto, allora grazie, chiudiamo anche questo argomento. E prima di andare a chiudere, però adesso è una puntata intima, alla fine ci ha portato all'ora, abbiamo una domanda di un nostro ascoltatore, Alessandro, che ci chiede qual è la nostra opinione su Janikowski, che in queste ore, o comunque a brevissimo, andrà a visitare i Seattle Seahawks alla ricerca di un ingaggio. E Alessandro ci chiede: ha senso prenderlo? Visto che i Seahawks stanno rifondando la squadra, prendere un giocatore così vecchio non è un controsenso? Mauro, cosa ne pensi?
Quanti anni ha il polacco?
40, 41. Giusto, 40, 40, 41 quest'anno, sì.
Bah, allora, c'è da dire, allora, in linea tendenziale, fai fatica a dirlo anche in linea tendenziale, perché Matt Bryant a quanti ne ha? 42 ed è uno dei migliori kicker della Lega, è stato statisticamente l'anno scorso, quindi cioè è un ruolo in cui qualche anno in più non è che Stoney, cioè neanche Vinatieri è un giovanotto, non è quello. Janikowski è uno che non ha particolarmente, vado a memoria, poi adesso ci vorrebbe Marco, che probabilmente sa le statistiche di Janikowski a memoria, non è uno che abbia particolarmente perso la precisione col passare degli anni. Certo, sicuramente ha messo su un filino di peso in più, meno eccetera, però non mi pare che avesse perso
di, mi piace questo filino di peso in più.
La pancetta,
non mi pare che oltre alla pancetta abbia perso il gambone, cioè i calci li metteva lo stesso, eccetera. Poi nell'ottica di Seattle io capisco la perplessità e capisco la domanda di Alessandro. Non sono molto d'accordo sul fatto si sta rifondando la squadra, quindi ecco, il kicker, cioè non è con tutto il bene che possiamo volere ai kicker, non è proprio un elemento che prendi in considerazione quando si tratta di rifondare una squadra. I kicker si prendono e si cambiano, non dico come le mutande, ma siamo giù di lì. Cioè, adesso, quando è stato o l'anno scorso o 2 anni fa, Tampa Bay quanti kicker ha cambiati dopo averne scelto uno al draft e cannato su,
è sbagliato, eccetera, anche eccetera. Quello, esatto,
cioè non è, è fondamentale, perché mio Dio, accidenti se il kicker può essere un ruolo fondamentale, ma non è uno dei ruoli a cui pensi quando parli di rifondare la squadra. Non so come la vedete voi.
No, io Mauro condivido la seconda parte del ragionamento, cioè chi se ne frega di quanti anni ha il kicker e chi se ne frega se sto rifondando la squadra, tanto al limite rimane un anno e poi l'anno prossimo ne cerchiamo un altro.
Forse
ecco, la cosa che invece volevo sottolineare è che il fatto che Janikowski possa eventualmente trovare ancora squadra a 41 anni deve far pensare a livello generale dei kicker che si sono affacciati negli ultimi anni nell'NFL.
Ma io credo che, giusto per dare il mio parere, che sia anche una questione di soldi. Alla fine Seattle in questo momento ha meno di 10 milioni di spazio sul
sì, ma non firma guaio però.
Sì, non
firma, cioè, ma non firma guaio, firma Janikowski.
Non so se gli costa di più Janikowski o un rookie scelto al settimo giro o undrafted.
Ma infatti questo ci posso finire, scusate.
Ah, cioè, no, finisci.
E quindi secondo me, avendo poco spazio a disposizione, se Janikowski si accontenta di poco, una milionata per un anno, secondo me non vedo perché no. Cioè lo prendi, vai su, è usato sicuro, come si suol dire, se sempre confermato che si stia bene, perché poi bisogna capire anche le sue condizioni fisiche, perché ricordiamoci che è stato tagliato dai Raiders perché alla fine non stava assolutamente bene. Quindi bisogna vedere anche quello, però io direi che se si accontentasse di qualche soldo, di pochi soldi, la milionata, 700.000 euro, non vedo assolutamente perché no, ecco, cioè è un pensiero in meno per quest'anno, cioè questo Gio, è la bilera.
Va bene, proviamo a seguire il ragionamento del nostro ascoltatore, della sua domanda, cioè il ritorno. No, a quello che ti ho detto prima, che c'entrava quindi con quello che stavi dicendo tu, ho capito, però i Seahawks firmano Janikowski, non firmano Aguayo, e in un'ottica di magari provo a trovare un kicker che mi sistemi per i prossimi 2 o 3 anni, punto su un 41enne, perché quello che è entrato negli ultimi 3 o 4 anni dell'NFL e che magari adesso è disponibile perché non hanno più squadra, più contratto, sono stati tagliati eccetera, a cagare. Cioè, raga, Aguayo fa cagare, il fratello che gioca a Florida State farà cagare. Era uguale.
Perché?
Quindi vuol dire comunque
detto, solo perché è il fratello. No, che cattivo.
No, quello però che voglio dire è che il fatto che deve fare anche un po' riflettere riguardo al ruolo, anche se magari noi lo consideriamo poco, ne parliamo poco, però c'è pianto vecchio e che ci gioca. Bisogna anche considerare il fatto che nel ruolo kicker più che punter, perché di punter ce ne sono e anche personaggi, nel ruolo kicker l'NFL fa fatica a trovare i ricambi adeguati, cioè ripeto, Janikowski fa ancora la sua porca figura a 41 anni e probabilmente strapperà un contratto, se non a Seattle, da qualche altra squadra.
Perfetto, grazie Andrea. E allora diciamo che alla fine anche oggi siamo arrivati ad un'ora di trasmissione, nonostante ci fossimo imposti di farla durare molto molto meno, ma sapete, quando si parla di sferoide prolato
perdiamo il controllo.
Esatto, cerchiamo di tenere il controllo, perché se lo perdessimo secondo me arriveremo alle 3 ore che ci mette a disposizione Spreaker, che sono il massimo per una trasmissione in diretta. Prima dei saluti vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con i podcast di AFL Mag Radio. Giovedì mattina podcast verso il draft, giusto Andrea? Non c'è più Andrea, vabbè, me lo dico io che è giusto. Venerdì pomeriggio Social Football Radio Show dedicato al football italiano. E niente, è nella zona Rockets ancora, perché
è nella zona indietro. Rockets, metti sottofondo.
Sono già col sottofondo, che sta tornando indietro.
Ah,
e
ecco.
Anche March Madness, un podcast dedicato al college basketball, che farà riassunto di quello che è successo nella finale, che ha visto vittoriosa Villanova. Per dire, Philadelphia ha vinto tutto quest'anno, Mauro, cioè se vuoi vincere qualcosa bisogna fare una squadra di Philadelphia.
Ma sai che pensavo prima, che si parlava di squadroni costruiti in free agency eccetera, che il fallimento più clamoroso è stato quello degli Eagles di 4-5 anni fa, sì. Mi pare l'ultimo anno di Andy Reid, in cui avevano portato a bordo più o meno chiunque. E mi ricordava un po' quello che avevano fatto i Lakers l'anno in cui avevano reclutato Karl Malone e Gary Payton. Di solito le squadre assemblate piene di All-Star si rivelano sempre dei flop clamorosi.
Perfetto, allora grazie a tutti i nostri ascoltatori, lasciateci 5 stelle su Apple Podcast, ci fa solo piacere.
Di più.
Di più non si può, 5 il massimo, più di 5 non si può. Grazie Mauro Rizzotto.
Prego, è sempre un piacere.
Grazie Andrea Ghezzi.
Grazie a voi.
E grazie per l'ascolto anche già Giovanni Gaggi. Ci sentiamo fra X giorni per la prossima puntata. Stiamo preparando per voi una sorpresa, diciamo soltanto una domenica sera potrebbe accadere qualcosa mai visto nella scena del football italiano via internet, via, giusto per creare un po' di aspettativa.
Scusa se mi interrompo, mi permetto di interromperti, ma la parola, il termine che tu hai usato, non si è mai visto, è particolarmente pertinente.
Bravo, bravo,
e non diciamo altro.
Non diciamo altro, lasciamo lì un po' a decantare. Perfetto, grazie a tutti, scusate il disturbo, special off season, quinta puntata, si chiude qui.